la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno. Cuba è aperta a cambiamenti nella sua economia, nel suo governo, ed è desiderosa di proseguire i negoziati con gli Stati Uniti, ma non crede che Washington stia partecipando ai colloqui in buona fede. Ciò che questa mattina dice in un'intervista al New York Times l'ambasciatore cubano presso le Nazioni Unite, Ernesto Soberón Guzmán, secondo cui appunto Cuba è disposta a parlare di tutto, ma su una base di reciprocità, di eguaglianza. Allora, molte aperture dei media internazionali oggi sono dedicate a questa vicenda. Gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro nel tentativo di rovesciare il regime, scrive per esempio il Guardian. Raul Castro, 94 anni, è accusato di cospirazione per l'uccisione di cittadini statunitensi. 4 capi d'accusa riguardano l'omicidio, 2 la distruzione di velivoli. Insieme a lui ci sono altre 5 persone incriminate, sono i pilota del caccia che nel 1996 abbatté 2 aerei dei fratelli al soccorso, un gruppo di esuli cubani che spesso perlustrava i mari alla ricerca di cubani in fuga dal paese. Ci furono 4 morti, tra cui 3 cittadini americani. Allora, Castro all'epoca era ministro della difesa e accusato di averlo dato l'ordine di aprire il fuoco. Vi faccio un brevissimo riassunto di alcune cose che stanno emergendo. Allora, l'incriminazione è stata depositata presso un tribunale a Miami, dove ieri l'acting attorney general Todd Blanche ha tenuto una conferenza stampa. Dice che si tratta di un passo storico che prende di mira Cuba e il suo regime per i passati misfatti. L'amministrazione, per esempio Donald Trump, non vuole dire però se questa è la premessa ad un attacco per Cuba. A domanda, Trump ha risposto: non voglio dirlo. Sembrano però esserci pochi dubbi appunto sul fatto che questa incriminazione aumenti la pressione sul governo dell'Havana. Da tempo Cuba era in cima a questi piani espansionistici americani. L'attacco ovviamente non è l'unica opzione, cioè si potrebbe scegliere la via della richiesta di estradizione, che è un altro modo per far pressione per una resa, diciamo così, di Diaz-Canel e della leadership cubana. Alcuni giorni fa, tra l'altro, in questo senso potrebbe andare anche, si potrebbe pensare appunto ad un piano più negoziale di trattativa. Allora, alcuni giorni fa il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha incontrato funzionari cubani. Ratcliffe ha chiesto di apportare modifiche economiche e di impedire a Russia e Cina di gestire basi di intelligence sul territorio cubano. Allora, la risposta dell'Havana per il momento è quella appunto di essere disponibili al negoziato, ma anche l'accusa è di ipocrisia nei confronti degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dicono hanno ammazzato quasi 200 persone sulle barche di presunti trafficanti ed ora ritornano a questa storia, per sostanzialmente nel 96, per appunto fare pressione su di noi. Allora, c'è un pezzo oggi in testa alla New York Times, un reportage da Cuba che ha questo titolo: la notizia dell'incriminazione da parte degli Stati Uniti tarda ad arrivare ai cubani in attesa di una svolta. Allora, molti cubani sono divisi sulla legittimità, no, dell'incriminazione a Raul Castro. La speranza è comunque di tutti che ci siano sviluppi che possano alleviare le sofferenze della popolazione cubana. La situazione deve cambiare, dice uno degli intervistati. Staremo a vedere. Ciò che appare comunque chiaro è che la situazione precipita di ora in ora e un'azione americana appare piuttosto vicina. Allora, cambio tema. Ecco l'apertura di Le Monde. Con la diffusione di un video umiliante che ritrae attivisti europei sulla flottiglia diretta a Gaza, Itamar Ben-Gvir mette in luce la sua politica di maltrattamento dei detenuti palestinesi. Scrive Le Monde: il ministro della sicurezza nazionale di estrema destra ha provocato un'ondata di indignazione internazionale che ha raggiunto persino l'ambasciatore statunitense ed è stato sconfessato da Benjamin Netanyahu dopo la pubblicazione di immagini che mostrano decine di persone inginocchiate con la testa a terra e le mani legate. Allora, questo tipo di immagini, scrive Le Monde, è diventato piuttosto comune sui social media e sulla TV israeliana dal 7 ottobre 2023. Prigionieri palestinesi maltrattati o umiliati davanti alle telecamere alla presenza appunto del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Generalmente sono immagini che non suscitano indignazione. Mercoledì 20 maggio, scrive Le Monde, il ministro di estrema destra ha ripetuto l'operazione con attivisti europei della flottiglia intercettata dall'esercito israeliano nel Mediterraneo, mentre si dirigeva verso Gaza, e questa volta la trasmissione ha provocato un'ondata di indignazione globale. Benvenuti in Israele, siamo a casa, dichiara Itamar Ben-Gvir in un filmato pubblicato sul suo canale Telegram con in sottofondo l'inno nazionale israeliano. Il senso del pezzo di Le Monde è insomma che la giusta indignazione per quanto successo è così forte oggi perché essere coinvolti sono degli europei, sono degli occidentali, ma questo tipo di abusi è cosa comunissima appunto nei confronti dei prigionieri palestinesi. Tra l'altro vi segnalo un pezzo sul Wall Street Journal, no? Con questo titolo: all'interno della campagna high tech israeliana per uccidere o catturare ogni attentatore del 7 ottobre. Uno dopo l'altro, i militanti che hanno filmato le loro gesta quel giorno sono stati identificati e uccisi, a dimostrazione dell'acume di sorveglianza di Israele e del desiderio appunto di vendetta del suo governo. Allora, comunque, la notizia della flottiglia continua a girare anche in Israele. Ecco Haaretz, un'organizzazione per i diritti umani. Israele ha autorizzato un nuovo schema di abusi fisici intenzionali contro gli attivisti detenuti nella flottiglia per Gaza. Dalà, che è il centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele, afferma che molti degli attivisti internazionali detenuti per aver tentato di violare il blocco israeliano di Gaza sostengono di essere stati sottoposti a violenze estreme e umiliazioni sessuali, aggiungendo che diversi hanno riportato gravi lesioni, e questo farebbe parte ormai di un nuovo schema, di un sistema di abusi fisici intenzionali nei confronti dei prigionieri da parte del governo di Israele. Allora, sempre su Haaretz c'è un'altra notizia: l'Iran mette a morte due persone con l'accusa di reati contro la sicurezza nazionale, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. I due erano accusati di aver creato un gruppo per minare la sicurezza del paese e erano accusati, li hanno ammazzati, di appartenere ad un'organizzazione terroristica. In effetti le esecuzioni procedono rapide nel paese, dove il regime degli Ayatollah sembra uscire ancora più baldanzoso dopo questi mesi di conflitto. Scrive Al Jazeera: Teheran non si arrende agli Stati Uniti, la diplomazia è più saggia della guerra. C'è una dichiarazione del presidente iraniano Massoud Pezeshkian che afferma che tutte le vie verso una soluzione diplomatica rimangono aperte da parte nostra. Avverte Pezeshkian che costringere l'Iran alla resa con la coercizione non è altro che illusione. Del resto, appunto, le continue oscillazioni di Trump hanno fortemente indebolito la posizione degli Stati Uniti, ed è ormai molto chiaro che il presidente vuole un accordo al più presto. Trump è precipitato al 36% di gradimento tra gli americani. Lo dice un sondaggio dello scorso weekend di New York Times. Siena è l'economia la ragione principale dell'insoddisfazione degli americani, quindi Trump teme che se il conflitto dovesse andare avanti ancora a lungo, l'economia finirebbe per subire ancora più danni e l'esito inevitabile sarebbe la disfatta repubblicana al midterm di novembre. Di qui quindi una scelta che appare piuttosto obbligata da parte del presidente americano, della sua amministrazione. Trump continua a dire che lui ha tutto il tempo possibile, che gli obiettivi sono stati raggiunti, che gli americani presidiano lo stretto di Hormuz. Non è così, nonostante i raid statunitensi e israeliani abbiano danneggiato fortemente l'esercito, le capacità militari dell'Iran, gran parte degli obiettivi non sono stati realizzati. Scorte di uranio altamente arricchito sono ancora sepolte sotto i detriti degli attacchi aerei. L'Iran continua a sostenere poi i gruppi, no, che Israele e gli Stati Uniti volevano colpire, gli Hezbollah, gli Houthi. Secondo appunto le stesse fonti dell'intelligence americana, l'Iran conserva gran parte del suo arsenale missilistico. Quindi tutto ciò resta, ma a questo punto l'amministrazione americana spera soprattutto in una cosa, cioè il ritorno allo statu quo pre-conflitto a Hormuz e il fatto che finalmente appunto questo confronto sia finito. Unito. Tra l'altro c'è stata una telefonata, ne hanno dato in queste ore notizia a diversi media, una telefonata furibonda sembra furibonda, l'ha data la notizia proprio Channel 12, canale 12, la TV israeliana, una telefonata tra Trump e Netanyahu. Netanyahu continua a insistere per andare avanti nel conflitto. Trump gli ha detto sostanzialmente che non sarà così, quindi non ci sarà la tanto sbandierata vittoria da parte di Trump. Trump ha detto che aveva vinto la guerra già il pomeriggio in cui l'aveva iniziata. Questa conclusione per gli americani, per Trump, è comunque meglio della probabile disfatta. Nella testa di Trump, comunque, concludo, sembra esserci però soprattutto dell'altro. Washington Post: i funzionari di Trump affermano di poter costruire un arco di 76 metri senza l'approvazione del Congresso. Cioè Trump vuole a tutti i costi costruirsi un arco trionfale vicino al cimitero nazionale di Arlington. L'amministrazione spera di poterlo fare così, oltrepassando tutti i permessi e facendo affidamento su un'autorizzazione di 101 anni fa per un altro progetto nella zona. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.